Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì e salutiamo anche chi ci ascolta in replica il sabato dopo le 17. Sono in linea telefonica con padre Andrea Calabria, che è referente del Cammino di Sant'Antonio. Intanto, ben arrivato.
Buongiorno a tutti, pace bene a tutti voi.
Allora siamo,
grazie della vostra chiamata.
Ecco, questa settimana entra nel mese di giugno, siamo nel giugno di Antonio, la famosa tredicina per ricordare una grande festa che avviene a Padova, il 15 di ogni giugno. Cosa succede in questi giorni?
Allora, la tredicina di Sant'Antonio vede per tutti i giorni che vanno dal 31 maggio fino al 13, che è la festa di Sant'Antonio, vede arrivare in pellegrinaggio varie diocesi e vari vescovi, ognuno in un giorno diverso. Quest'anno abbiamo come primo celebrante che apre questa serie di festeggiamenti il vescovo di Rimini, Monsignor Nicolò Anselmi, perché quest'anno noi ricordiamo gli 800 anni dei miracoli di Sant'Antonio venuti a Rimini, quindi il miracolo della predica ai pesci e il miracolo della mula. E quindi apriamo con Rimini queste celebrazioni. Saranno poi presenti anche l'arcivescovo di Genova il 2 giugno, il cardinale Semeraro il 3, il patriarca di Venezia il 4, poi le varie diocesi del Triveneto. Il 10 giugno ci sarà il cardinale Zuppi come rappresentante di tutta la CEI e poi si proseguirà fino ad arrivare a lunedì 12, dove viene celebrato il transito di Sant'Antonio presso la chiesa dell'Arcella, il santuario dell'Arcella dove Sant'Antonio è morto, e poi il clou delle celebrazioni ovviamente il 13, lì la basilica apre molto presto, poi ci sarà sostanzialmente una messa ad ogni ora, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 in lingua albanese, 3, mezzo, 5, 19 e anche alle 9 di sera. Questa giornata è segnata da 3 celebrazioni solenni, la prima presieduta dal delegato pontificio, proprio alle 10, alle 11 la messa celebrata dal vescovo di Padova, Monsignor Cipolla, e poi alle 5 la messa celebrata dal nostro superiore, il provinciale, Padre Brandinelli, a cui segue poi la solenne processione per le vie di Padova. Quindi questo è un po' il programma dei festeggiamenti religiosi, su cui si innescano anche poi altre attività, altri eventi che sono di tipo culturale e musicale, proprio per gli aspetti anche culturali legati alla festività di Sant'Antonio e anche per presentare in un altro modo, un altro canale comunicativo, la figura di Antonio alle persone che vengono qui a Padova a rendergli omaggio.
Allora, questi eventi culturali, qualcuno qua?
Allora, ad esempio, abbiamo la presentazione di un testo fatto dal Cardinal Semeraro sul francescanesimo in Papa Francesco, sabato 3 giugno. È stato appena pubblicato un testo curato dall'edizione Messaggero, proprio su questo aspetto specifico. Un altro ambito è l'ambito musicale, ad esempio l'8 giugno abbiamo un violino per Tartini, perché Tartini aveva lavorato per la cappella musicale qui della Basilica del Santo. Poi abbiamo una serata dedicata al Giotto ritrovato, un convegno internazionale sulle attività di Giotto nella Basilica del Santo. Abbiamo sempre il 10 giugno il il concorso nazionale della bontà Sant'Antonio di Padova e poi abbiamo anche un concerto, una messa in re maggiore il 9 giugno, altri eventi in merito ai manoscritti, un concerto gospel, quindi abbiamo varie iniziative, anche una visita in notturna alla Basilica del Santo, questo però è già avvenuto perché si è svolto il 26 maggio, ma nel contesto delle celebrazioni antoniane vengono toccati vari ambiti che hanno interessato la vita della Basilica e anche la vita corrente dei nostri pellegrini, quindi l'ambito musicale, l'ambito artistico, le ricerche storiche, il vedere come il carisma francescano si incarna nelle realtà di oggi e anche come ad esempio la vita di Sant'Antonio viene anche rappresentata in maniera teatrale. C'è una serata l'8 giugno, Rosso di Sera, Sant'Antonio tra debitori e usurai, che è una rappresentazione scenica ispirata all'opera del santo, quindi vengono proposti su vari canali, varie iniziative, non solo quella liturgica che è per noi l'asse portante, ma viene data la possibilità di approcciare la figura di Antonio anche sotto altre sfaccettature.
Senti, prima parlavi di Rimini, di due eventi, ma per chi non li conosce che eventi sono, che sono successi?
Allora, a Rimini Sant'Antonio era stato mandato dopo aver predicato a Forlì ed essere stato scoperto come il grande predicatore, colui che conosceva la scrittura, era stato mandato a Rimini perché in quel periodo a Rimini c'erano molti eretici che contestavano l'insegnamento della Chiesa e quindi Sant'Antonio era stato inviato lì a predicare. E sono successi questi due miracoli. Il primo, quello della predica dei pesci, è il fatto che Sant'Antonio era stato rifiutato dagli eretici, i quali non volevano ascoltare né le sue parole né il suo insegnamento, e quindi Sant'Antonio, un po' l'esempio di Francesco, che aveva vissuto un'esperienza simile e quindi aveva predicato agli uccelli, in questo caso Sant'Antonio va in riva al mare e dice: quello che non volete ascoltare voi lo ascolteranno le creature del Signore, si mette a predicare e pian piano intorno a lui incominciano ad affollarsi i pesci che stanno fermi ad ascoltare le parole di Antonio, tant'è che poi i pescatori del posto si accorgono, gridano il miracolo, fanno chiamare la gente del posto e questa gente arriva e si accorge che i pesci stanno attenti a quello che Antonio sta dicendo e quindi Antonio poi riesce a farsi ascoltare dalla popolazione di Rimini, che si rende conto che quello che non sono stati capaci loro di fare invece gli animali l'hanno fatto. Quindi questo è il miracolo della predica ai pesci, che è rappresentato qua sulla sacrestia della Basilica Qual Santo, quando si entra per entrare in sacrestia, c'è questo affresco molto grande, viene ricordato tutti gli anni a Rimini, e noi come famiglia antoniana, come frati legati di Antonio, saremo presenti con delle iniziative lì proprio a Rimini per questi 800 anni, E il secondo miracolo invece è il miracolo della mula, sempre predicando agli eretici, Sant'Antonio parla della presenza reale di Gesù nell'Eucaristia, cosa che i catari eretici contestano perché per loro tutto ciò che è materiale non è bene, è una presenza di male, quindi nella materia non ci può essere il corpo del Signore. E uno di questi eretici lancia una sfida a Sant'Antonio, perché Sant'Antonio dice: come gli animali hanno riconosciuto la parola del Signore, gli animali sono capaci di conoscere la presenza di Dio. Allora questo eretico dice: benissimo, facciamo così, io porto fuori la mia bestia, la mia mula, tu porti fuori il tuo signore e vediamo se la mia mula lo riconosce. E la leggenda dice che l'eretico tiene a digiuno volutamente il suo animale per alcuni giorni e poi arriva il giorno dell'appuntamento, Sant'Antonio esce dalla chiesa con l'ostensorio e con il corpo del Signore, l'eretico porta l'animale e lì vicino prepara una cesta piena di biada, perché essendo l'animale affamato, lui cerca di distoglierlo da Antonio. Invece l'animale arriva davanti ad Antonio, si inginocchia davanti all'Eucaristia e l'eretico non riesce a schiodarlo neanche mettendogli davanti la biada da mangiare, finché Sant'Antonio non benedice l'animale, che può quindi andare a mangiare. Questo per dimostrare di nuovo che gli animali erano capaci di riconoscere la presenza del Signore e del Creatore quando gli uomini invece non lo erano. E da qui l'eretico si converte. Il miracolo della mula è uno dei miracoli raffigurati in maniera più ricorrente, anche perché nei secoli successivi si è sviluppata molto la devozione eucaristica e si è riflettuto molto sulla presenza reale del Signore nell'Eucaristia.
Bene,
e magari... quindi anche questo viene ricordato a Rimini, c'è un tempietto e c'è un santuario che ricorda l'avvenimento.
Bene, allora magari ci fermiamo per una pausa musicale e continuiamo dopo. Eccoci ancora insieme, sono Sergio Rossi, sono in linea telefonica con padre Andrea Calabria, stiamo parlando di questo giugno antoniano che si svolge a Padova e insomma la figura di Antonio è ancora attuale, no?
Sicuramente la figura di Antonio ci insegna molti aspetti che sono concretamente attuali: l'importanza della parola di Dio, l'importanza di stare attenti ai bisogni della nostra società. Qui a Padova Sant'Antonio aveva fatto una lotta durissima contro gli usurai, tanto da fare richiesta scritta al Comune di Padova di cambiare la propria legislazione per proteggere i poveri, e nei registri del Comune di Padova, quando si è adottata quella norma, c'è proprio scritta la nota che è stata fatta su richiesta di frate Antonio. Quindi un Antonio che è stato attento, un cristiano attento ai bisogni delle persone che vivono con lui, ai bisogni dei più poveri, e con aiuti concreti, non solo la predicazione, che in sé ovviamente è importante per capire il messaggio evangelico, ma toccare poi la concretezza dei fatti, senza dimenticare la preghiera. Qui a Padova Sant'Antonio ha, diciamo, inventato il quaresimale, cioè il predicare tutti i giorni di quaresima, ha sottolineato l'importanza del sacramento della riconciliazione per poter accedere all'Eucaristia. Qui vicino a Campo San Piero, che sono 25 chilometri, che poi è il tragitto storico che ha fatto Antonio da Campo San Piero a Padova l'ultimo giorno della sua vita, ha sottolineato a Campo San Piero l'importanza della preghiera, del ritiro, del meditare la parola di Dio. Ma anche lì, anche a Campo San Piero, quando poi la sera i contadini arrivavano da lui, Sant'Antonio era capace anche di interrompere la preghiera personale per predicare alla gente, per incontrare i bisogni, per vedere cosa si poteva fare per queste persone e come aprire a loro l'accesso ad un rapporto con il Signore sempre più profondo.
E accennavi dell'ultimo cammino, infatti di solito questa, diciamo, puntata in radio era sempre sull'ultimo cammino, perché era l'evento in notturna l'ultimo mercoledì di maggio che iniziava un po' il festeggiamento. Mi ricordo che l'ultima volta, ormai siamo a pre-Covid, eravamo in 1300-1400, una cosa veramente bella. E adesso l'ultimo cammino?
Allora, il cammino di Sant'Antonio ovviamente è percorribile sempre, perché il tracciato è segnalato, quindi il pellegrino basta che faccia la richiesta della credenziale dal nostro sito e può partire qualsiasi giorno. Noi sfortunatamente non siamo più in grado di poter organizzare questo evento della camminata notturna, proprio per motivi di sicurezza e di responsabilità indispensabile organizzare un evento del genere. Arrivare a 1200-1300 persone che camminano sugli argini, di cui la maggior parte poi non ci indicava la sua presenza, e quindi diventava anche problematico per noi garantire l'accompagnamento con le forze dell'ordine, con i mezzi di soccorso necessari, e molti partecipavano anche in maniera non adeguata, quindi con cani che impaurivano gli altri, con i bastoncini infilzando quelli dietro e quindi sembrano cose un po' sciocche, ma effettivamente questo aveva causato che ogni anno, negli ultimi anni dell'edizione, bisognava far intervenire un mezzo di soccorso e andare a prendere una persona sugli argini. Ma ciò significava una difficoltà, perché il mezzo di soccorso sull'argine non arriva. C'è la pista ciclabile, ma stanno camminando 1300 persone, diventava una difficoltà sempre più elevata. Quindi abbiamo constatato che, non essendo più in grado di garantire la sicurezza delle persone, noi abbiamo sostituito quell'evento lì, che era una volta all'anno, con una proposta fatta dalla nostra casa di spiritualità, una proposta che abbiamo provato a fare l'anno scorso, ma abbiamo visto che c'è una buona risposta e le persone lì veramente hanno la possibilità di incontrare un frate, di pregare con lui, di affrontare con lui la figura di Sant'Antonio, di confrontarsi a ogni appuntamento su un tema di spiritualità diverso, per poi concludere in basilica con la visita alla basilica e con una messa, quindi veramente vivere la dimensione del pellegrinaggio in senso spirituale. E questa iniziativa si chiama Passo dopo passo con Sant'Antonio ed è proposta dalla nostra casa di spiritualità, si può trovare tranquillamente sul sito www.casadispiritualità.it e lì ci sono le varie date. Ovviamente sono state realizzate a maggio, il 20 maggio e il 27, si sospendono durante l'estate e poi vengono riprese da settembre, quindi facciamo una volta al mese gruppi dai 20 alle 50 persone con prenotazione, poi se ci sono gruppi numerosi che richiedono si può fare qualche data extra sentendo il responsabile della casa che cura questo pellegrinaggio, che sta avendo un buon riscontro, perché il numero minimo di partecipanti è sempre stato sulle 20-25 persone. L'anno scorso a maggio sono state fatte 4 date, viste le richieste, e quest'anno abbiamo fatto il tutto esaurito sulle date che abbiamo dato a maggio. Quindi chi volesse fare Campo San Piero Padova accompagnato da un frate in un'esperienza di cammino di pellegrinaggio ha la possibilità di questa iniziativa che viene proposta una volta al mese e a maggio dell'anno prossimo sarà proposta 2 volte al mese. Come ho detto, per gruppi più numerosi si può verificare la fattibilità di un pellegrinaggio ad hoc.
Senti, se gli altri cammini che sono stati fatti, c'è qualche novità?
Allora, sì, l'anno scorso noi abbiamo inaugurato un tratto nuovo, a maggio dell'anno scorso, del cammino di Sant'Antonio, che parte adesso da Cassino e arriva fino a Gemona. Quindi l'anno scorso abbiamo aperto il cammino di Sant'Antonio attraversando tutta l'Umbria e parte del Lazio, fino a scendere a Cassino. Stiamo aprendo una collaborazione col cammino dei protomartiri francescani, che sono i santi francescani che erano stati mandati da Francesco per predicare in Marocco, ed è stato l'incontro con questi martiri, con questi santi, che ha portato Antonio a uscire dall'ordine degli agostiniani per passare all'ordine francescano e quindi diventare l'Antonio di Padova che noi conosciamo. Il cammino dei protomartiri è, diciamo, nella parte meridionale dell'Umbria, intorno alla città di Terni, la città di Narni, la città di Stroncone, dove noi passiamo col cammino, noi una tappa del nostro cammino, il cammino di Sant'Antonio, arriva proprio lì, al santuario dei protomartiri a Terni. Poi stiamo collaborando con il cammino di San Francesco Rimini Laverna per poter ampliare il nostro cammino, visto proprio gli 800 anni dei miracoli di Rimini, aggiungendo 4 tappe. Quelle che portano da Forlì, dove il cammino arriva già, Forlì era il luogo dove Antonio ha predicato ed è stato scoperto come predicatore, e arriveremo fino a Rimini in modo da collegare anche questa città al cammino di Sant'Antonio e proprio lì, in occasione del lancio di questo progetto, noi abbiamo previsto, insieme a Cammino di San Francesco Rimini Laverna, una camminata di lancio di questo progetto la mattina del sabato 1 luglio, per cui quel giorno lì faremo in pellegrinaggio la prima tappa di questo nuovo progetto. Faremo Rimini Sant'Arcangelo e sarà la prima tappa di quelle nuove tappe del Cammino di Sant'Antonio, proprio per permettere alle persone di conoscere aspetti poco conosciuti di Sant'Antonio e completare un po' meglio nella proposta del cammino anche possibilità diverse. In questo caso Rimini, Forlì, siamo sul mare, sulle colline, e quindi è una possibilità in più per chi non può ad esempio farsi gli Alti Appennini, la zona del Casentinese, per arrivare alla Verna, perché magari è troppo impegnativo a livello fisico. Però anche queste tappe, Rimini, Forlì, Dovadola, sono un tratto importante della vita di Antonio, perché vedono a Dovadola Antonio impegnato nella preghiera, Eremo di Monte Paolo, Forlì l'Antonio predicatore, Rimini la predica messa in atto, andando incontro alla gente e cogliendo le esigenze del tempo in una predica efficace che si traduce nella conversione di chi è lontano.
Allora, quattro tappe da Rimini, dicevi i punti quali sarebbero? Rimini, Forlì?
Allora, le quattro tappe del nuovo percorso che andremo a inaugurare sarebbero da Rimini a Sant'Arcangelo,
sì.
Poi da Sant'Arcangelo andiamo a Longiano, dove noi abbiamo un convento, il convento del Santo Crocifisso, dove c'è un crocifisso miracoloso. Da lì poi andiamo a Bertinoro e da Bertinoro raggiungiamo poi Forlì, dove noi abbiamo già una tappa che sale verso Dovadola.
Bello, un altro cammino da mettere in
agenda. Esatto, un'altra possibilità per chi vuole camminare sui passi di Antonio per approfondire la sua figura.
Bene, padre Andrea, io ti ringrazio tantissimo di questa camminata. Perché venire a Padova in questo mese?
Perché in questo mese capiamo la valenza universale della presenza di Antonio nel mondo, una presenza che non divide ma unisce, la possibilità di vedere come la santità di un santo che è di 800 anni fa sia sempre attuale e come possa anche questa essere una testimonianza in più del Vangelo e di come il vivere veramente il Vangelo e la sua sequela raggiunga ogni persona nel mondo anche secoli dopo. Noi in questo mese antoniano vedremo arrivare non solo le diocesi del Veneto, non solo vescovi e cardinali italiani, ma vedremo arrivare gente da tutto il mondo, per cui vuol dire che la vita di Antonio, il suo esempio, la sua predicazione e il suo annuncio del Vangelo sono ancora oggi efficace anche per le persone che ci sembrano le più distanti, le più lontane, dall'Indonesia, all'Australia, all'Argentina, al Nord America, e quindi è testimonianza che il messaggio di Antonio, che è il messaggio del Vangelo, che è il presentarci Gesù Cristo, è sempre di attualità.
Bene, grazie e buon cammino.
Grazie e buon cammino a voi, vi aspetto a Padova.
Thank you.